Big Mag. Cronaca, cultura, spettacolo. Il meglio della settimana su Controradio.
Buona domenica a tutte e tutti qui dagli studi di Controradio. Io sono Viola Giacalone e questo è Big Mag, in onda ogni domenica alle 10 e poi in replica alle 19. Parliamo della vicenda del Moby Prince. I familiari delle vittime si dicono sconcertati dalle parole del procuratore di Livorno e dalla decisione della DDA di archiviare l'inchiesta. Si è tornati a parlare di nebbia dando credito all'unico sopravvissuto che ha più volte cambiato la sua versione. Siamo esterrefatti, dice Luchino Chessa, presidente Associazione 10 aprile familiari vittime Moby Prince. Domenico Guarino lo ha intervistato, sentiamo.
Sì, è sconfortante. Diciamo che è stato un animo, non è il massimo, nel senso che dopo 34 anni sentire certe cose, certe affermazioni viene veramente lo sconforto. Anche se diciamo la nebbia, sì, è una delle concause che sono state portate in audizione da parte del procuratore Agnello, ma nebbia, velocità del traghetto che è andato dritto contro la petroliera, cioè tutte cose che, per cui colpa del comando del Moby Prince, cose che sono anacronistiche attualmente, considerando le conclusioni della prima e della seconda commissione parlamentare d'inchiesta, per cui
E come ve lo spiegate voi, per l'appunto, questa contraddizione in termini, se vogliamo, è questa volontà per l'appunto di andare, come dire, a focalizzare la colpa su sostanzialmente un'unica o poche persone?
Ma secondo me perché non ha, diciamo che non, forse non si tengono bene le carte della commissione parlamentare d'inchiesta, fondamentalmente, perché se non è possibile pensare ancora oggigiorno a degli scenari di questo tipo, cioè veramente lascia molto, molto perplesso quello che ha detto. Sono tutti rimasti perplessi, ma chiunque, cioè no, nessuno ha detto sia ha ragione, cioè veramente è impossibile. Secondo me dovrebbe un attimino fare marcia indietro e dire ok, ho detto cose che forse non dovevo dire, basta.
The Water Boys, Andy, A Guy Like You. Continuiamo con le notizie. È stata di circa il 70% l'adesione nel distretto giudiziario toscano allo sciopero proclamato dall'Associazione Nazionale Magistrati contro il DDL sulla separazione delle carriere. Tra i presenti la sindaca di Firenze, Sara Funaro, e il presidente dell'Associazione Stampa Toscana, Sandro Bennucci, che ha detto: alcuni politici hanno individuato nei magistrati e nei giornalisti dei nemici e invece siamo degli strumenti di controllo previsti dalla Costituzione. Sandra Salvato ha raccolto le voci della sindaca, oltre a quelle di Simone Silvestri, magistrato del Foro di Lucca, e di Gianfranco Francese, dell'ufficio di programma CGL Toscana.
Bisogna essere accanto ai magistrati in questa giornata, perché quella che è la riforma che stanno mettendo in campo rischia di minare l'indipendenza e soprattutto l'assetto che è stato costruito dai nostri padri costituenti. Noi abbiamo dei principi che sono quelli dell'indipendenza e della libertà, che sono fondamentali, e non possiamo fare in modo che quelle che sono le decisioni della magistratura siano assoggettate al potere esecutivo.
È importante che intanto si sappia che stiamo scioperando e manifestando nell'interesse non nostro ma di tutta la cittadinanza, di tutti i cittadini, perché questo disegno di legge di riforma costituzionale comprime i poteri dei giudici. I giudici sono chiamati a tutelare le minoranze cercando di disciplinare la loro attività nella procura o attraverso procedimenti disciplinari, diciamo, assegnati a una corte che non ci vede più come componente principale.
Riteniamo che effettivamente, al di là, diciamo, dei motivi apparenti, sia in corso da parte dell'esecutivo un attacco violento alla magistratura, ma un attacco violento anche ai cardini di quell'equilibrio fondamentale dei poteri tra esecutivo, legislativo e giudiziario. Quindi un tentativo evidente di mettere, diciamo, sotto tutela l'indipendenza della magistratura, in qualche modo relegandola a un ruolo di subalternità, diciamo, rispetto al potere esecutivo.
Era un brano dell'ultimo album degli Ada Oda, Sicurezza Priorità. Questo 25 febbraio era il termine ultimo per la rimozione delle prime keybox, le cassette per le chiavi degli affitti brevi, in base al nuovo regolamento di polizia urbana approvato dal comune. La sindaca Sara Funaro e l'assessore al turismo Jacopo Vicini hanno accompagnato gli uomini della polizia municipale nel primo giro di rimozioni, con le tronchesi alla mano. La sanzione prevista è di 400 euro per aver esposto sulla strada pubblica una keybox, ma se lo strumento viene utilizzato per aggirare la normativa sul riconoscimento di persona delle persone ospitate, la sanzione diventa di natura penale, ha detto Leonardo Magnolfi, commissario della polizia municipale, nuclei speciali. Abbiamo intervistato la sindaca Sara Funaro e sentiamo.
Stiamo facendo un controllo in tutta la città per la rimozione delle keybox. Alcune, l'ho visto in alcune zone dove c'erano arrivate delle segnalazioni, dove le vediamo anche girando per la città, le avevano già rimosse da sole, ma come vediamo e come stiamo vedendo anche qui in via Decimatori e nelle vie in cui andremo successivamente, ci sono ancora tanti che continuano a mantenerle. Il divieto operativo, per cui su questo l'attenzione dell'amministrazione sarà massima nel rimuovere e continuare a controllare. Ovviamente con gli agenti della Polizia Municipale, ma stiamo lavorando anche con i nostri uffici per fare proprio una mappatura anche fotografica in tutta la città, in modo da poter vedere anche attraverso i sistemi dell'intelligenza artificiale e poter avere un controllo che sia un controllo il più possibile diffuso sul territorio. Questa è una prima azione delle tante che vogliamo mettere in campo per fare in modo che ci sia da una parte regolarità e dall'altra parte la possibilità di regolamentare le varie azioni che devono essere messe in campo sugli affitti brevi e per dare risposte di decoro, come in questo caso, perché non si possono vedere queste scatolette attaccate a una parete, tra l'altro una parete di un edificio nel centro storico, ma anche fuori dal centro storico, e anche da un punto di vista di sicurezza, perché in questi appartamenti sicuramente ci sono affitti brevi, ma ci sono anche cittadini che ci vivono e che hanno tutto il diritto di sentirsi sicuri.
Big Mag, il meglio della settimana su Controradio.
Firenze si va verso la riapertura dell'auditorium FLOG. Nel febbraio 2020 l'auditorium, parte del centro polivalente della FLOG, ha chiuso lasciando un vuoto significativo nella scena musicale e sociale fiorentina. A novembre 2024, con il rinnovo del consiglio direttivo della cooperativa, sono stati avviati i progetti per la riapertura, che prevedono iniziali lavori di messa in sicurezza e riqualificazione degli impianti sportivi. In attesa di aggiornamenti, la cittadinanza attende con ansia di sentire di nuovo la musica al Poggetto. Sentiamo il servizio di Andrea Montigiani di TIF. Ricordo che potete trovarne la versione video sui canali social di TIF Media, Facebook, Instagram e TikTok.
Se la FLOG è considerata da molti fiorentini come una seconda casa, forse un motivo ci sarà. Al Poggetto, nel quartiere di Rifredi a Firenze, a scanso di equivoci è giusto chiarire una cosa. La FLOG non ha mai chiuso. A chiudere, nel febbraio del 2020, è stato l'auditorium, parte del centro polivalente che è la FLOG. Ma allora perché l'assenza dell'auditorium ha lasciato un vuoto? La FLOG è stata fondata nel 1945 come fondazione Lavoratori Officine Galileo, acquistando gli unici ettari non consumati dalla speculazione edilizia sulla collina dei Montughi, al Poggetto. L'idea della cooperativa era quella di un luogo culturale e di divertimento per gli operai. Viene costruita la prima piscina di Firenze, campi da tennis e una pista da ballo all'aperto. Nel 72 viene inaugurato l'Auditorium, uno spazio dove, oltre alla palestra, è presente una sala per 1000 persone. Gli anni 80 all'Auditorium sono quelli del rock e della new wave fiorentina. Poi il blocco della licenza e la rinascita nel 91 con la gestione della FLOG Viva Live e la direzione artistica di Enrico Romero. Quasi 30 stagioni che sono arrivate a contare 130 spettacoli e 100.000 spettatori l'anno, con nomi noti della musica come Ligabue, i Radiohead, i Baby Shambles, i CSI, ma la lista è lunga, dalle serate del Jazz Festival a quelle del Rock Contest, fino all'ultimo live, quello dei Calibro 35, il 29 febbraio 2020. A novembre scorso, ai vertici della cooperativa FLOG, c'è stata l'elezione di un nuovo consiglio e la nomina di un nuovo presidente. E ad oggi la volontà è di riaprire quello che per molti è stato il tempio del rock con una nuova programmazione musicale e di farcela da soli. I prossimi passi prevedono i lavori di messa in sicurezza della struttura, tra adeguamento antincendio e interventi antisismici. Ma quindi cos'è l'auditorium? Un punto di riferimento per intere generazioni, compresa la mia, un luogo di identità, di memorie, a cui però va dato il tempo di rinascere.
Poco più di 20 anni ancora e si disputa a New Orleans nel 1892 l'incontro che laurea Gentleman Jim Corbett, vincitore del formidabile Sullivan, primo campione assoluto con i guanti. Corbett è poi liquidato da Fitzsimmons, fino ad aggiungere a titolo americano Rocky Marciano, quale campione mondiale.
Questa era Pesi Massimi di Delphi. Parliamo di cinema, ispirato al romanzo Quello che serve di notte, il film Noi e loro, diretto da Muriel e Delphine Coulin. È un intenso e coinvolgente dramma familiare, ambientato nella provincia francese, centrato sulle complesse dinamiche familiari e sulle tentazioni xenofobe e reazionarie che si annidano nella società contemporanea. Giustina Terenzi ha intervistato Simone Soranna di I Wonder Pictures. Il film è in esclusiva allo Spazio Alfieri di Firenze. Giustina Terenzi ha intervistato Simone Soranna di I Wonder Pictures, che ha distribuito il film. Sentiamo.
Il corso Festival del Cinema di Venezia ha vinto il libro, ha ricevuto il premio come miglior interprete per l'appunto del concorso di quell'anno. Ed eccoci qua a ritrovarlo sul grande schermo. Tra l'altro ti racconto anche questo aneddoto un po' particolare. Volentieri. Sempre a Venezia il film ha vinto anche il Leoncino d'Oro, che è un premio collaterale, quindi non assegnato dalla giuria, diciamo così, ufficiale della mostra del festival, ma che viene assegnato da un pubblico di giurate e giurati molto molto giovani, perché è il premio, diciamo così, delle scuole, chiamiamolo in questa maniera, no? Quindi del pubblico del domani. E questo penso che sia un po' la caratteristica principale di Noi e loro, perché effettivamente è un film che riesce a dialogare tantissimo sia con adulti che con adolescenti. E guarda un po', al centro della storia c'è proprio il rapporto tra un padre, Vincent Lindon, e i suoi due figli. Padre protagonista del film, Vincent Lindon, per l'appunto, che deve relazionarsi con i suoi due figli. Uno sta studiando in maniera molto meritevole e quindi sta costruendosi una carriera, dell'altro invece si avvicina alla violenza, si avvicina, se vogliamo, all'estremismo politico, si avvicina a delle tifoserie anche calcistiche abbastanza importanti, nel senso negativo del termine in realtà, e quindi le cose iniziano a scricchiolare. Adesso raccontiamo altro, però questo è lo spunto di partenza del film.
Era un bambino normale, mille volte ho ripensato a tutto, poteva finire diversamente. Quando odiano chi è diverso e parlano di noi e loro, non può che finire male.
Desdemona, where do I begin? Among us here is without sin. I'm just a lonesome drifter on the only highway. Lean on me, brother, 'cause I understand. You got that 9-pound hammer swinging in your hand. I'm just a lonesome drifter on the only highway. Just a lonesome drifter on the only highway. Everybody's working in them cotton fields just a little bit different than it used to feel. Yeah. Everybody's waiting on that rising sun to drop down, turn red and be done. Rising on ya.
romanzo scritto in forma epistolare dedicato alle donne di domani. L'autrice è Cristina Manetti, capogabinetto della Regione Toscana, che con Penelope che prende la valigia torna alla scrittura. Sentiamo l'intervista di Raffaele Palumbo.
E se per una volta Ulisse restasse a casa e fosse Penelope a partire? Stiamo parlando del libro di Cristina Manetti, Penelope che prende la valigia, Giunti Editore. Ed è una domanda che prova a preparare le nuove generazioni, perché si tratta di un libro scritto in forma epistolare per le donne. Ne abbiamo letti tanti di libri sulle donne, ma questo racconta delle donne di domani, quelle che oggi sono molto giovani, hanno magari 12 anni, e che vengono ispirate da questo libro a riflettere su parole che possano guidarle nella società di domani. Cristina Manetti così ha raccontato il libro ai nostri microfoni.
Sì, è un libro che vuole parlare proprio alle nuove generazioni. Pensato che servisse anche da una parte un messaggio positivo, no? Come fa una madre con la propria figlia, in effetti. E c'è sempre la speranza, no? Di affrontare un cammino speranzoso, appunto, di raggiungere i propri traguardi, quello che ci prefiggiamo. E quindi, insomma, c'è un senso proprio di positività che vuole accompagnare il cammino delle giovani. Con questo non è che non siamo consapevoli di tutte le problematiche, di quello che il mondo di oggi ci offre, anche non cose sempre belle. Però nel cuore di una madre c'è sempre la speranza di affrontare al meglio il proprio futuro e quello delle proprie figlie. Per cui questo è il punto di partenza. Dopodiché in qualche maniera si vuole affrontare una serie di parole che corrispondono anche a delle emozioni, no? E un po' parlarvi. Mettere nella valigia, che è la valigia del viaggio, che un genitore può preparare alla propria figlia, ma anche al proprio figlio, questo vale per entrambi, tutta una serie di parole raccontandole e un po' cercando di approfondire il senso delle emozioni che esse stesse rappresentano. Alla fine la parola diventa un vero e proprio strumento, no? Uno strumento di conoscenza, di incontro, di forza, di coraggio. E così, insomma, ho messo queste parole cercando di raccontarle, facendo riferimento a storie, a persone. E così, insomma, ho voluto fare questo.
Questa settimana abbiamo presentato il libro di Cristina Manetti, Penelope che prende la valigia, Giunti Editore.
Siamo in chiusura di questo episodio di Big Mag, vi lascio alle notizie di Popolari Network e ci sentiamo la prossima domenica. Grazie, ciao! No matter what we did or said, but when I think of loons, I think of you.